e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo, che vi amate gli uni gli altri, come io vi ho amati. Così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Alleluia.
Ma che purtroppo è il tasto più dolente, perché è facile parlarne con la bocca, è facilissimo parlare di amore con la bocca. Il problema è che Gesù non ci chiede di parlare di amore, ma ci chiede di vivere nell'amore, che è una cosa ben diversa, perché con le parole si dicono tante cose, belle o brutte, ma quello che conta è come noi viviamo, perché la testimonianza del cristiano non è fatta di parole, è fatta di fatti, perché Gesù tutto quello che ci ha insegnato lo ha dimostrato offrendo la sua vita per noi. Non è venuto a dirci tante belle cose, ma è venuto a dimostrarcele, è venuto non solo a dimostrarcele offrendo la sua vita, ma le ha compiute, le ha concretizzate. Noi abbiamo parlato tante volte dell'amore, abbiamo fatto tante riflessioni su questo che è il nostro comandamento, è il comandamento dei cristiani. Gesù non ha abolito gli altri 10 comandamenti di Mosè, lo dice lui stesso, lo dice chiaramente. Chiunque ci dicesse che Gesù è venuto a abolire i comandamenti di Mosè ci direbbe una bugia, ci direbbe un'eresia, perché Gesù stesso ha detto: io non sono venuto ad abolire la legge di Mosè, ma dice sono venuto a compierla. E come la compie Gesù, la legge di Mosè? Facendosi uomo. Lui che è Dio, la seconda persona della Santissima Trinità, si incarna, si fa uomo e viene in mezzo a noi. E Gesù ci chiede di fare una cosa, di testimoniare il suo amore con la nostra vita. E come facciamo a testimoniare l'amore di Dio con la nostra vita? Dobbiamo prima incontrarlo, questo amore. Dobbiamo prima incontrarci con Gesù. Perché, come abbiamo detto tante volte, tanti dicono di essere cristiani. Tantissimi. per non parlare poi di tutte le divisioni che nel corso dei secoli ci sono state nella Chiesa. Tutti dicono di essere cristiani, lo dicono i cattolici, lo dicono gli ortodossi, lo dicono gli evangelici, lo dicono i luterani, che sono una diramazione degli evangelici, poi gli evangelici con tutte le loro diramazioni, lo dicono anche i testimoni di Geova di essere cristiani, tutti dicono di essere cristiani, lo dicono quelli che dicono credo nella Chiesa, ma non credono in Dio, ma non credo nella Chiesa, non credo nei preti, lo dicono tutti che sono cristiani, ma il problema non è dirlo. Certo, c'è la professione di fede, noi dobbiamo confessare la nostra fede in Gesù. Ma questa confessione di fede deve essere accompagnata da un'autentica testimonianza. Ecco, noi tendenzialmente che cosa facciamo? Cerchiamo di giudicare se gli altri sono dei bravi cristiani, cerchiamo di giudicare se i sacerdoti si comportano bene, se i vescovi si comportano bene, se gli altri si comportano bene, ma non ci preoccupiamo mai noi di come ci poniamo nei confronti di Dio e di come noi ci poniamo nei confronti degli altri. Poi di ragionamenti se ne sentono tanti, come quando a Dio si attribuisce tutto quello che c'è di male nel mondo. Ma se Dio è buono, oppure addirittura se Dio c'è, perché c'è tutto questo male nel mondo? E questo purtroppo, sapete cari fratelli e cari sorelle, è il prezzo che dobbiamo pagare della nostra ignoranza, perché siamo ignoranti. È in poche mani dei cristiani che si vede sfogliare la parola di Dio, pochissime mani, quasi nessuno. Tutti pensano di sapere, di conoscere quello che dice la parola di Dio, ma in realtà non è così. Anche qualora la si conoscesse, questo non significa che abbiamo raggiunto la meta, anche perché, come abbiamo detto altre volte, il diavolo conosce benissimo le Sacre Scritture, le conosce meglio di noi, le conosce meglio del più grande teologo che sia esistito nella storia, ma questo non significa che lui viva secondo quello che la parola di Dio dice e insegna. Ecco, allora non conta sapere, conta sapere, ma conta sapere per vivere, non per cultura. Io voglio sapere cosa Gesù mi dice per vivere come Gesù mi chiede di vivere, perché sapere sì, ma se tutto si ferma al sapere, essere cristiani non significa avere un buon bagaglio di cultura, ma vuol dire fare esperienza con l'amore, dell'amore di Dio, sperimentare l'amore di Dio nella nostra vita. E la prima lettura, tratta dagli Atti degli Apostoli, ci insegna una cosa che noi spesso ce la dimentichiamo e ci chiediamo perché. Perché? È una cosa che ci riguarda tutti, nessuno escluso, perché non esiste nessuno che non sia passato per le prove, per le tribolazioni. Gli Atti degli Apostoli ci ricordano proprio questo, che gli apostoli, l'esortazione degli apostoli, una delle esortazioni degli apostoli era quella di restare saldi nella fede, poiché dicevano è necessario attraversare molte tribolazioni per entrare nel regno di Dio. Perché bisogna passare per la tribolazione per poter entrare nel regno di Dio? Perché? Per quale motivo? Perché noi viviamo in questo mondo che continuamente cerca di fuorviarci, e lo fa in tanti modi, in modo subdolo, ma lo fa anche in modo violento. Il mondo, il maligno ci mette alla prova, certo, con la permissione di Dio. Perché le prove? Perché le tribolazioni? Tante persone se lo chiedono, e anch'io tante volte mi chiedo: ma perché è andata così quella determinata cosa? Perché quella persona ha dovuto soffrire così tanto? E spesso, secondo i nostri metri di misura, chi soffre è una persona buona, e veramente soffrono anche i buoni, mica soffrono solo i cattivi. Alcuni dicono: no, i buoni soffrono, i cattivi no. No, cari fratelli e care sorelle, purtroppo nessuno è esente, ognuno deve passare per le proprie prove. Allora, le tribolazioni, allora, c'è la tribolazione della persecuzione. Per esempio, noi vediamo che gli apostoli sono stati perseguitati per la loro fede, i cristiani sono stati perseguitati per la loro fede e continuano ad essere perseguitati i cristiani per la loro fede. Noi viviamo qui, ma non dimentichiamoci che ci sono cristiani che vengono minacciati continuamente per la loro fede di morte, molti pagano con la loro vita la loro fede, non dimentichiamocelo questo. Ma nonostante tutte queste cose, guardiamo come siamo ottusi, ancora si pensa a mantenere le divisioni, come quasi a qualcuno gli facesse piacere portare divisione, fomentare le divisioni, quando invece il Signore Gesù ha fatto una preghiera ben specifica prima di andare al Padre, ha chiesto al Padre che tutti coloro che Lui gli ha dato, perché il Padre ci ha consegnato a Gesù, fossero una cosa sola. Certo che oggi è impossibile questo, dal punto di vista spirituale non possiamo sentirci una sola cosa con i buddisti, con gli induisti, con i musulmani e con anche con quei cristiani che non professano la fede degli apostoli. Ci sono tanti che dicono di essere cristiani ma poi rinnegano tutte le verità di fede. Allora che cosa possiamo fare noi per vivere l'amore anche nei confronti di queste persone? Avere il massimo rispetto e la massima apertura di cuore, senza pregiudizi. Questo è già amore. Questo è già amore. Aprirsi al dialogo, perché non parlare con gli altri? Ma attenzione, non dobbiamo però cadere in quella ideologia che poi alla fine tutte le strade portano a Roma, perché Gesù è la via, la verità e la vita. Solo Lui, solo Lui. Perché adesso c'è, vi abbiamo parlato in una riunione che abbiamo fatto venerdì con la comunità, adesso c'è il sincretismo religioso. Tutto va bene, non c'è problema. E purtroppo questo lo vediamo anche che accade all'interno della Chiesa stessa. Ci viene spesso trasmessa un'ideologia di questo genere. Per non creare divisioni devi vedere l'altro uguale a te. Come persona, come essere umano, certo che è uguale a me, ma la fede in Cristo è una sola. E la fede non dovrebbe dividere, ma purtroppo divide. E questo lo dice Gesù stesso. Non sono venuto a portare la pace sulla terra. Sono venuto a portare la guerra. Sono venuto a portare la spada. E questa guerra da che cosa nasce? Nasce dal fatto che chi vuole seguire Cristo deve passare per la tribolazione della persecuzione. E spesso e volentieri chi segue il Signore non è compreso dal mondo, ma non solo dal mondo, anche di chi è stato chiamato al servizio di Dio, ma nonostante sia stato chiamato al servizio di Dio, non ha risposto alla chiamata di Dio, quindi non vivendo nello Spirito di Dio, non si conforma a quello che è l'insegnamento della parola di Dio, ma si conforma al mondo. E quindi veramente tanti che dicono di essere cristiani si sono presi un bel abbaglio, e dobbiamo stare attenti che questo abbaglio tante volte non ce lo pigliamo anche noi. Perché noi siamo sempre pieni di pregiudizio. Il pregiudizio è un grande nemico dell'amore. Non puoi avere pregiudizi ed essere predisposto all'amore. Se si è predisposti al pregiudizio, già vuol dire che non si sta rispondendo a questa chiamata di Gesù a vivere il comandamento dell'amore. Il comandamento dell'amore è la nostra carta d'identità. Per i cristiani è la carta d'identità. Gesù è stato molto molto chiaro su questo e non ci chiede di amare così, ci chiede specificatamente di amarci tra di noi come Lui ci ha amati. E dice, ma è impossibile questo, come possiamo amare come ci ha amato Gesù? Se Gesù ci ha chiesto qualche cosa, cari fratelli e care sorelle, vuol dire che è possibile. Dio non ci chiede niente che sia impossibile, anche perché il Signore, affinché noi potessimo fare la sua volontà, ci ha dato la sua grazia. La sua grazia è la nostra forza, il suo amore è la nostra forza. Quindi non dobbiamo avere più paura di ciò che siamo, perché fondamentalmente, anche se siamo convinti di essere spesso migliori degli altri, di saperla un po' più lunga degli altri, fondamentalmente dentro di noi abbiamo tante insicurezze che cerchiamo di non prendere in considerazione, invece dobbiamo prenderle in considerazione proprio per vincerle dobbiamo riconoscere i nostri limiti. Quella è l'umiltà che permette a Dio di glorificarsi nella nostra vita, quando noi riconosciamo la nostra povertà, le nostre miserie, i nostri limiti, permettiamo a Dio di glorificarsi nella nostra vita. Non dobbiamo avere paura di riconoscere le nostre miserie, non dobbiamo vergognarci delle nostre povertà, delle nostre debolezze. Gesù ha voluto la Chiesa proprio perché, uniti nel suo amore, uno potesse essere di aiuto agli altri. Per quello che esistono i vescovi, i sacerdoti. Perché? Perché devono stare accanto al popolo di Dio e aiutarlo e camminare insieme. Non è una questione di gerarchie, è una questione di ministero, è una questione di servizio. Invece noi siamo stati educati in una gerarchia piramidale, siamo stati educati a tante cose che purtroppo, non ho timore di dirlo, chi mi conosce sa bene che quello che è giusto e non ho il problema di dire una cosa che possa sconvolgere, perché se una cosa è giusta, purtroppo ci sono state insegnate tantissime cose sbagliate. A cosa serve essere un apostolo uguale vescovo se non sei ministro del Vangelo? Essere ministro del Vangelo non vuol dire fare una bella predica, magari addirittura pure bella che è scritta e preparata. Non basta quello per essere un buon vescovo, no? Il vescovo che cos'è? Il vescovo deve riproporre Cristo alla Chiesa, deve portare le anime a Cristo e Cristo alle anime. È duplice il compito: portare Cristo alle anime e le anime a Cristo. Questo è il compito, Non è soltanto di mettersi in pompa magna a fare delle belle celebrazioni con dei bei paramenti, preparare tutto bene, tutto in maniera precisa, e poi alla fine si rischia di soltanto vivere una formalità e non rispondere a quello che il Signore ci chiede. Allora le tribolazioni, allora la prova, chiamiamola prova, chiamiamola tribolazione, chiamiamola come vogliamo, tutte quelle situazioni spiacevoli, tutte quelle situazioni che ci amareggiano, che ci scoraggiano, perché accadono nella nostra vita? Perché Dio ci ha abbandonati? No, proprio perché Dio ci è vicino. Sembra una contraddizione, ma non è così. Intanto dobbiamo riuscire a capire una cosa, che veramente Dio trae il bene dal male. Questa è una verità assoluta. Dio trae il bene dal male. Questo è sicuro, cari fratelli e cari sorelle. E se ci mettiamo a fare un cammino di fede lo potremo sperimentare nella nostra vita, nella nostra quotidianità. Delle volte bisogna aspettare, perché noi delle volte siamo un po' frettolosi e vorremmo subito vedere i risultati, ma i frutti si raccolgono al tempo opportuno. Anche il contadino che cosa fa? Va, zappa la terra, poi semina, mica il giorno dopo si alza e trova quello che ha piantato. Ci sarà la stagione per raccogliere le patate, la stagione per raccogliere i pomodori, e la stessa cosa è nella vita spirituale. Noi dobbiamo seminare e dobbiamo aspettare i tempi di Dio per poter raccogliere. Quindi non dobbiamo essere frettolosi, dobbiamo sapere aspettare, perché la pazienza è una virtù, la pazienza è una grande virtù. Allora, le prove, allora, prima cosa dobbiamo imparare questo: dalla prova, dalle cose che per noi sono male, Dio è capace di trarre il bene. Prima cosa. Seconda cosa, a che cosa servono le prove? Le prove servono non per piegarci, le prove servono per farci crescere, per farci diventare più forti. E qual è il rischio? Qual è il rischio? Chi è che ha vinto tutte le battaglie? È il Signore Gesù. Lui ha vinto. Lui è il vincitore, non ce ne sono altri. Lui è il vincitore. E quando ha vinto Gesù? Quando tutti pensavano che avesse perso. Quando è finito sulla croce, quello è stato il momento in cui lui ha vinto. Proprio nel momento in cui lo deridevano, proprio nel momento in cui lo beffeggiavano, quello era il momento in cui lui aveva vinto. Proprio in quel momento. Quindi, cari fratelli e cari sorelle, anche se ci sentiamo sulla croce, non vuol dire che abbiamo perso, perché se non ha perso Gesù andando sulla croce, perché dovremmo perdere noi? E poi, se vogliamo passare dalla morte alla vita, dobbiamo passare per la croce, come ci è passato Gesù. Questo è l'unico modo, non possiamo andare direttamente alla resurrezione, dobbiamo passare per la croce. Passiamo per la croce, insieme a Lui sulla croce noi poi possiamo proclamare la vittoria del Signore. Allora, le prove servono per renderci più forti. Qual è il rischio? Qual è il rischio nelle prove della vita? È non superarle, perché non si è con il Signore. Se non siamo con Lui, siamo perdenti in partenza. Nessuno di noi è capace di fare niente. Gesù ce l'ha detto chiaramente: Senza di me non potete fare nulla. Questo ce lo dobbiamo mettere in testa. Non possiamo fare niente, né con i soldi, né con un buon profitto mensile, con un buon stipendio. Noi non possiamo comprarci niente, perché tutto quello di cui abbiamo bisogno è il dono gratuito dell'amore di Dio per i suoi figli. Incominciamo a vedere la vita anche per quello che è veramente. Tutto ciò che siamo è dono di Dio. Sei una mamma, sei un papà, è dono di Dio. Hai dei figli, sono un dono di Dio. Sono l'espressione del grande amore di Dio. Io ho fatto una famiglia, tu non hai fatto un bel niente. Tu stai semplicemente vivendo la tua vocazione d'amore, che è quella di essere una buona mamma, una buona moglie, un buon papà, un buon marito. Tu stai facendo solo quello. Sei l'espressione dell'amore di Dio nel mondo. Questo vuol dire essere cristiani. Non vuol dire solo, non sto dicendo che non bisogna farlo, anzi lo facciamo poco, non vuol dire solo fare i pellegrinaggi, solo pregare, solo andare a messa, perché quello è solo andare ad attingere alla fonte. Ma è come prendere l'acqua e poi lasciarla lì e non berla. Allora l'acqua la si va a prendere per bere, per dissetarsi. Noi siamo atrofizzati spiritualmente, non sappiamo cosa dobbiamo fare, un po' perché abbiamo delle guide un po' cieche. E mi ci metto anche io con i miei limiti. Abbiamo delle guide un po' cieche, un po' limitate, perché il cammino non è solo per voi, cari fratelli e care sorelle, il cammino è soprattutto per noi che siamo stati chiamati a guidarvi. È Dio che ne racconta a noi, per voi, di ogni anima che ci ha mandato, ci chiederà conto. È facile insegnare agli altri a essere buoni, a non fare peccati. Dovremmo cominciare noi a non farne tanti di peccati, soprattutto di superbia, soprattutto di presunzione, soprattutto di pensare di essere arrivati chissà dove. Siamo in cammino, perché anche noi siamo la Chiesa, anche noi siamo corpo mistico di Cristo e camminiamo con il gregge, camminiamo con il gregge, camminiamo con il popolo che il Signore ci ha affidato, camminiamo con il popolo che il Signore ci ha affidato. E ce lo ha affidato, e spesso ce lo dimentichiamo. Ce lo ha affidato, non ci ha dato dei numeri per riempire le panche della chiesa la domenica. Non ci ha dato dei numeri, ci ha dato un gregge da amare, da curare, al quale fasciare le ferite, da sostenere nelle prove. Questo vuol dire essere la chiesa di Cristo. Non solo parlare di gerarchie, di lettere encicliche, di catechismo, bisogna fare le cose concrete, come le ha fatte il Signore. Le chiacchiere non cambieranno il mondo, solo l'amore cambierà il mondo. E l'amore lo si esprime vivendo la fede in Gesù Cristo, senza continuare a portare divisioni, a fomentare divisioni. Perché quello viene dal diavolo, non viene dal Signore, viene dal diavolo, il nemico della nostra salvezza, il nemico della nostra salvezza. Spesso ci mettiamo a braccetto con lui invece di entrare nel cuore di Cristo che ci ama, perché noi facilmente confondiamo quello che è di Dio e quello che non è di Dio. Perché? Perché non abbiamo la preparazione spirituale per affrontare la battaglia spirituale, non siamo pronti. Non sappiamo come dobbiamo fare, non sappiamo come dover affrontare il nemico. Perché? Perché non c'è nessuno che ci dice è arrivato il momento di fare sul serio. Perché fare un cammino non è un gioco, fare un cammino di fede è una chiamata per tutti. Non c'è nessuno che non sia chiamato a fare un autentico cammino. Allora, per entrare nel regno di Dio dobbiamo passare per le prove. Ma passare per le prove e superarle, perché in ogni prova della nostra vita Dio vuole proclamare la vittoria, la sua vittoria, la vittoria del suo amore. Perché Dio vuole proclamare la sua vittoria? Perché la sua vittoria è l'amore che ha per noi. Che nessuno pensi mai che Dio si sia dimenticato di lui, che Dio non gli sia vicino, nessuno lo pensi mai. Un vero cristiano non può pensarlo, non può neanche immaginarselo. Questi santi sono passati anche loro per momenti di grande prova, hanno avuto un grande, spesso, buio spirituale, anche quello permesso dal Dio, perché poi tutto quello che prima era incertezza diventi poi una sicurezza invincibile. Così dobbiamo diventare dei cristiani sicuri e certi che camminano senza guardare a destra e a sinistra, senza inciampare, senza avere paura di inciampare, perché anche in quello il Signore ci garantisce che manderà i suoi angeli perché non inciampi nella pietra il nostro piede. Pregatelo spesso quel salmo, salmo 90. Pregatelo spesso, soprattutto quando vi sentite attaccati, soprattutto quando vi sentite deboli, quando vi sentite fragili. Attingiamo forza dal Signore. L'amore del Signore, cari fratelli e care sorelle, è la nostra forza. Basta con le formalità, con le superficialità, con le facciate, basta con queste cose. Via le maschere, via le maschere. Abbiamo trasformato il cristianesimo in una festa di carnevale. Basta con le maschere, basta con le maschere. Il Signore ci vuole veri, ci vuole autentici. Siamo guerrieri, siamo soldati che devono combattere una battaglia. Quindi testa alta, rivolta verso il cielo, e il Signore accanto a noi che combatte con noi e noi con Lui, senza paura. Non siamo noi che dobbiamo avere paura delle prove, non siamo noi che dobbiamo avere paura del diavolo, ma sono le prove del diavolo che devono sapere che quando hanno a che fare con i figli di Dio perderanno sicuramente. Mai avere paura delle prove, il male è già stato sconfitto. Cristo è la nostra speranza contro ogni speranza, una speranza certa e sicura. Chi crede in Lui non camminerà nelle tenebre, Lui lo ha promesso. Quindi le tenebre non possono sopraffarci, non dobbiamo avere paura delle tenebre. Il buon pastore cosa ci dice? Che anche se dovessimo camminare in una valle oscura non dobbiamo temere alcun male, perché Lui è con noi, anche nel buio, anche nella prova. Lui è con noi, cari fratelli e care sorelle. Mai avere paura. Chi ama vince sempre, questo è sicuro, per quello che Gesù ci ha dato come comandamento unico il suo amore, perché Lui ha vinto con l'amore e chi crede in Lui vince col suo stesso amore. Questo è il comandamento principale che dobbiamo impegnarci ogni giorno della nostra vita a vivere nella sua pienezza, non un pochino. Smettiamola di accontentarci. Smettiamola di accontentarci. Mi accontento di poco. Il Signore non ci ha dato poco e non ci ha dato neanche tanto, ci ha dato tutto. Ci ha dato tutto. E allora smettiamola di accontentarci. Ma invece diventiamo coloro che ringraziano, consapevoli di essere amati da Dio, di essere salvati da Lui. Consapevoli di essere chiamati ad amare con il suo stesso amore. Questa è la nostra testimonianza, cari fratelli e care sorelle. Questa è la testimonianza che il Signore ci chiede di dare con la nostra vita, non con le belle parole servono a niente. Le belle parole servono a niente. Un'esperienza che vi posso dire del mio ministero di intercessione per i sofferenti, per gli ammalati. Tante volte mi chiedevo perché il Signore mi avesse chiamato un ministero così difficile, delicato, perché non è sempre facile consolare tutti. E poi lo scopo di chi è un ministero di intercessione non è quello di mettersi lì, fare una bella preghiera di liberazione, una bella preghiera di guarigione e rivederci, no? E lo scopo di chi è chiamato al ministero di liberazione e di guarigione ha come ministero principale il primo ministero che Gesù ha esercitato lui personalmente, il ministero della consolazione. Tu devi essere capace di consolare, ma non basta che vai da qualcuno e gli dici stai tranquillo, il Signore è vicino a te, soprattutto quando uno è malato e quando in una situazione grave, prova ad andare a dire stai tranquillo, il Signore è vicino a te. Facile dirlo con quando a soffrire l'altra persona, no? Bisogna cercare un modo mosso dallo Spirito di consolare realmente, per ridare la speranza affinché quella persona che sta affrontando una prova possa uscirne vittoriosa, e la devi accompagnare in questo cammino, in questa vittoria, in questa rinascita. Perché poi spesso il Signore ci dà le prove proprio perché attraverso le prove, come abbiamo detto, trae il bene da quello che noi, a noi sembra essere male, perché tante volte le prove arrivano perché non abbiamo ascoltato il Signore, abbiamo ascoltato noi stessi o ci siamo lasciati ingannare dal maligno. Allora dicevo, mi chiedevo, Signore, perché mi hai chiamato a questo ministero? Non bisogna chiedersi passi neanche perché bisogna solo fare quello che il Signore ci chiede. Però una cosa l'ho compresa. Una cosa l'ho compresa. Dio agisce nella misura in cui noi abbiamo compassione degli altri. Più noi abbiamo compassione, più Dio si glorifica. La compassione. Gesù ci salva, Gesù ci libera, Gesù ci guarisce, Gesù ci consola perché ha compassione di noi. E non dimentichiamo che Dio le cose non le fa mai da solo, ha bisogno di noi. È vero, noi non siamo Dio, siamo delle povere creature, ma siamo i suoi figli. E abbiamo questa dignità di essere figli di Dio, che è chiamato al ministero, c'ha anche la grazia di essere un suo ministro. Ma Dio non fa mai le cose da solo, ha bisogno di noi. Basta pensare alla storia della salvezza. Per essere spianata la strada, il Messia ha dovuto mandare un precursore, Giovanni Battista. Nell'Antico Testamento abbiamo Mosè, abbiamo tanti altri profeti, Elia, Eliseo. Dio non ha mai fatto le cose da solo. Infatti agli apostoli non ha detto andate predicate il Vangelo e poi mentre predicate il Vangelo i demoni se ne andranno, i malati guariranno, no. Annunciate il Vangelo, quindi Dio continua a far sì che la buona novella arrivi agli uomini attraverso la predicazione. Quindi questa è la dimostrazione che Dio ha bisogno di qualcuno che vada a predicare, se no il Vangelo mica arriva da solo. E poi dice scacciate i demoni e guarite i malati. I tre comandi di Gesù ai suoi apostoli. Quindi più tu hai compassione, più Dio opera. Più tu hai amore per chi soffre, più tu vedi le bambine di Dio, i prodigi dell'amore di Dio rinnovarsi nel suo popolo, nella sua chiesa. Allora è molto importante quindi il nostro atteggiamento interiore. Stesse volte quando mi apprestavo ad andare a pregare su qualche fratello, su qualche sorella che aveva bisogno di essere liberato, di essere consolato, di essere guarito, il demonio mi diceva allontanati da me, che schifo questo amore. Perché principalmente quello che emergeva dal mio cuore era questo desiderio di non veder più soffrire questa persona.
Io.
Quindi, cari fratelli e cari sorelle, con l'amore noi mettiamo in fuga il maligno. Il maligno ha paura dell'amore di Dio. È quello che lo fa tremare di più di qualsiasi altra cosa. Perché il diavolo non resiste davanti, per esempio, all'Eucaristia? Perché quella è una prova dell'amore di Dio, di Dio che si fa pane per noi, per rimanere con noi, per farsi cibo per noi. Tutto espressione dell'amore di Dio. I sacramenti stessi sono espressione dell'amore di Dio. La Santa Messa, nella quale si ripete il sacrificio di Cristo, è un'altra delle tante espressioni dell'amore di Dio. Quindi è molto importante il nostro atteggiamento interiore. Quindi aprire il nostro cuore all'amore. Tante volte per poter imparare ad amare dobbiamo prima guarire. E noi guariamo nel momento in cui ci lasciamo amare da Dio. Nel momento in cui non gli mettiamo più un muro, un paletto. Noi tante volte mettiamo tanti paletti al Signore. Sì Signore, va bene, ma arriva fin qua, non andare fin là. Quindi non mettiamo più paletti al Signore. Diciamo, Signore, mi fido di te, confido in te, affido tutto a te. Questo è il mio cuore, Signore. Entra nel mio cuore. Entra nella mia vita, entra nella mia casa. Cosa disse Gesù quando entrò nella casa di Zaccheo? Lo ricordate il passo del Vangelo di Zaccheo, questo piccoletto che si è messo su questo albero perché sapeva che passava Gesù? Allora Gesù l'ha visto e ha detto, oggi verrò a casa tua. E appena Gesù è entrato nella casa di Zaccheo, che cosa ha detto? Oggi la salvezza è entrata in questa casa. Perché? Perché Zaccheo lo ha cercato e Gesù si è lasciato trovare. Allora, se noi cercheremo veramente Gesù, Gesù non si nasconderà da noi. Si farà trovare, E allora in quel momento, quando lui entrerà nella nostra vita, quando lui entrerà nei nostri cuori, la salvezza sarà entrata nella nostra casa. Noi siamo la casa di Dio, noi siamo il tempio di Dio, noi siamo la dimora di Dio. Dio ha scelto noi come sua dimora. Per capire questo stiamo camminando adesso per celebrare la Pentecoste. Siamo nel tempo di Pasqua e il tempo di Pasqua si chiude proprio con la Pentecoste, anche se la Pasqua è perenne, non si chiude mai. Per i cristiani è sempre Pasqua. Però la Pentecoste che noi celebreremo, che cosa è? È la celebrazione di Dio che pone la sua dimora nel cuore degli uomini. Una domanda, vi faccio questa domanda, la sapete sicuramente la risposta. Il Padre che sta nei cieli e Gesù siede alla sua destra, giusto? Ma ci ha promesso però che sarà con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Noi abbiamo questa certezza nella fede e poi lo possiamo anche sperimentare. Allora, il Padre è in cielo, Gesù siede alla sua destra e lo Spirito Santo dov'è? È stato effuso dalla Chiesa. E nel cuore dei credenti noi siamo la dimora dello Spirito Santo. Per quello Dio è con noi, è una verità, non dobbiamo dubitare di questo, ma è importante esserne consapevoli, perché di tutte le cose l'importante è la consapevolezza. Per non cadere nel peccato bisogna essere consapevoli di che cos'è il peccato. Per relazionarsi con il Signore bisogna essere consapevoli di quello che il Signore ci ha detto e di quello che il Signore ci ha chiesto. La consapevolezza è importante. E visto che siamo tutti innamorati di Maria, della nostra Madre Celeste, qual è l'esempio che lei ci dà? L'abbandono sicuramente alla volontà di Dio. Ma cos'è che ha caratterizzato la nostra Madre Celeste? La mamma di Gesù, la mamma nostra, la Madre di Dio. La consapevolezza. Lei era consapevole. Lei era consapevole. Questa consapevolezza ci permette di non cadere, ci permette di fare le scelte giuste. E allora, cari fratelli e cari sorelle, viviamo nell'amore perché Dio è in noi, è in mezzo a noi. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.